Effetto Mondo.
Why sue?
We have no choice. Disinformation in elections is a huge problem. And what we are seeing right now, I don't think we've ever seen before.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno.
Questa era la voce, ad alcuni sarà risuonata nota di...
No, in realtà c'era la domanda che era why sue, sì. Ma perché fare causa? Ed era Chris Cuomo, giornalista della CNN, che chiedeva all'amministratore delegato della Dominion Voting System, che è il principale fornitore di sistemi per il voto elettronico negli Stati Uniti, perché hanno deciso di fare questa causa gigantesca, perché sì, chiedono 1,3 miliardi di dollari a Rudolph Giuliani, che lo ricorderete è stato fino a poco tempo fa, adesso a sua volta fa causa a Trump perché Trump gli deve dei soldi.
Mamma mia, che giro di cause, no, mi sta girando la testa.
Solo 26 mila dollari però gli deve Trump. Era stato il principale avvocato di Trump, lo ha seguito in tutta la campagna elettorale, e tantissime volte, compresa quella famoso comizio in cui gli si scioglieva la tintura dei capelli, quindi immagini che hanno fatto poi il giro del mondo e anche l'audio, sosteneva che Dominion Voting System e anche un'altra azienda avevano truccato il voto. Ricorderete forse Sidney Powell, altro ex avvocato, membro della circolo più ristretto di Trump, che diceva che l'algoritmo era stato modificato e che il voto in realtà era stato calcolato in Venezuela. Insomma, la CNN ha mandato in onda una serie di queste dichiarazioni e Dominion Voting System, il CEO, dice: facciamo causa perché il danno reputazionale che hanno fatto a noi è incalcolabile, e soprattutto sentiamo anche la responsabilità di non contribuire a questa mancanza di fiducia che c'è nelle persone in generale nei processi di elettivi e di conteggio dei voti. Vediamo come andrà a finire sui giornali e sulle prime pagine di tutti i giornali americani di oggi, anche perché sul fronte legale Rudolph Giuliani non parteciperà al team che difenderà Trump al processo per impeachment al Senato. Ieri è stato ufficialmente trasferito il documento, una cerimonia molto solenne, e anche questa, le foto sono su tutti i giornali. Il documento è stato trasferito al Senato, inizierà l'8 febbraio e a oggi è ancora, tanto che USA Today proprio come titolo principale ha la strategia difensiva di Trump, è ancora poco chiaro. Perché non riesce a trovare avvocati di grande fama. Ricordiamo che per il primo impeachment aveva avuto avvocati famosissimi e che però adesso sembrano come volersi defilare. Questo è un po' così, le macerie e la terra bruciata che ha fatto evidentemente Trump dietro di sé, che ne parlano un po' tutti i giornali, anche perché anche sul tema del Covid stanno emergendo, mentre negli Stati Uniti naturalmente prosegue la crisi sanitaria e naturalmente quella economica, stanno emergendo veramente delle sottovalutazioni proprio a livello di task force, che hanno probabilmente ritardato l'avvio di quel, lo ripeto ancora una volta, Operation Warp Speed voluta dallo stesso Trump, che ha portato alla messa a punto in tempi record dei vaccini, ma che ha poi ha fallito nella parte di implementazione, perché a quel punto Trump era forse troppo preso dalle elezioni e da quei due mesi di limbo che ci sono stati tra il 3 novembre e l'inaugurazione di Joe Biden.
Che altro abbiamo come titoli di primo piano?
Se vuoi, visto che insomma il Covid è ancora al primo posto nelle preoccupazioni di tutti, c'è questa voce di Deborah Birx, che anche lei l'avevamo già sentita, quella signora con quei foulard. Trump la lodava quasi esclusivamente per come usava questi foulard, e diceva che faceva dei numeri incredibili da prestigiatrice mentre se li acconciava. Questa era evidentemente la stima che aveva Trump per questa signora, che in realtà è una dottoressa con numerosi lauree in discipline legate all'infettivologia, e adesso anche lei cerca di fare marcia indietro, ma è la stessa che quando Trump in conferenza stampa disse che bisognava si potevano usare disinfettanti da casa e mangiarli, berli per sconfiggere il virus, e anche la famosa storia della luce che avrebbe sconfitto il virus, lei non disse niente. Però adesso cerca di prendere le distanze. Sentiamo le sue parole.
Did you ever consider quitting?
Always. He's been so attentive to the scientific literature and the details and the data. And I think his ability to analyze and integrate data that comes out of his long history in business has really been a real benefit.
Little ecco. Translation, please.
Sì, qui c'era la voce, prima di tutto la domanda che le ha fatto l'intervistatrice di CBS ieri: ma ha mai pensato di lasciare il suo ruolo, vista la piega che stava prendendo la situazione, quanto poco eravate ascoltati da Donald Trump? E lei risponde: always, cioè l'ho sempre pensato. Sì. Poi però Erin Burnett, che è una giornalista eccezionale della CNN, ha fatto un collage di tutte le dichiarazioni fatte da Deborah Birx e quelle che abbiamo sentito la seconda parte, parole di marzo in cui diceva che Donald Trump era eccezionale nel saper elaborare, vista la sua grande esperienza di manager e imprenditore, l'enorme mole di dati scientifici e saperne fare una sintesi. Purtroppo queste sono tutte cose che nell'era dei social, ma questa in realtà è anche, poteva succedere anche quando se c'era solo la televisione o la radio, le dici le cose e poi restano lì. Qualcuno, se te le vuole far presente, le cose che hai detto appena 8 mesi fa, lo può fare.
Sì.
Sul tema però vaccini, anche Financial Times apre sulla possibilità che Moderna ha iniziato la fase della sperimentazione, soprattutto per le nuove varianti. E poi però c'è anche la notizia che Merck, altro colosso farmaceutico, ha deciso di interrompere il suo programma Covid perché, ancora una volta diciamolo, incredibile i risultati raggiunti finora, ma non c'è niente di scontato e comunque sono pipeline farmaceutiche estremamente complesse. Quindi insomma il tema di come adattare anche i vaccini alle nuove strain, a queste nuove varianti, è naturalmente la preoccupazione di tutti.
Interrompo il flusso estero solo per dare un aggiornamento che riguarda la crisi, perché c'è una dichiarazione che non scriverei tra le buone notizie per Conte, ma è della senatrice Binetti, eccola qua, dice: io sono dell'area di centrodestra, sono DC di area di centrodestra, ci muoviamo tutti insieme, quindi andremo sicuramente con il centrodestra, non da soli, siamo troppo piccoli, andremo insieme agli altri partiti al Quirinale. Gli altri partiti che sappiamo sono tutti per le ipotesi delle elezioni, invece dai centristi dell'UDC si aspetta un segnale invece per poter confluire in questo gruppo che dovrebbe sostenere Conte. Giulia,
senti, se vuoi facciamo un po' così, sì, parliamo un po' anche d'altro. Ti porterei in Francia, dove Le Figaro ha in prima pagina la foto del Centro Pompidou, che sapete è stato disegnato da un giovanissimo Renzo Piano tantissimi anni fa. Adesso chiuderà ufficialmente 3 anni per restauri. Sul tema delle chiusure dei musei, i giornali tedeschi tornano e la Süddeutsche Zeitung, sì, ha questa foto divisa in tre: il tempo del silenzio, cioè uno stadio vuoto, un museo vuoto e un teatro vuoto. Questo naturalmente è un tema di cui anche qui a Radio 24 ce ne occupiamo tanto, ma è una delle tante effetti collaterali della pandemia. E poi però c'è il grande protagonista in Asia, Xi Jinping, che è un po' su tutti i giornali, ha avuto ieri il suo momento di gloria, questo strano vertice di Davos tutto in remoto, e tutti i quotidiani cinesi che riusciamo a leggere in inglese, dal Global Times al South China Morning Post, che è di Hong Kong, tutti al Shanghai Daily, danno conto di queste dichiarazioni, questa invocazione a un nuovo multilateralismo per sconfiggere una nuova guerra fredda. Xi Jinping, devo dire, con molto, non so come chiamarlo, buon senso politico, furbizia, si sta infilando in questa nuova fase dell'ordine mondiale con il cambio alla Casa Bianca e prepotentemente reclamando per la Cina un po' il ruolo di nuovo arbitro che detta le regole del multilateralismo. Vedremo, perché per ora Joe Biden è impegnato su altri fronti, compresa la conferma di Janet Yellen al Tesoro, compresa l'annullamento delle impossibilità per le persone transgender di entrare nell'esercito, è una misura voluta da Trump che lui ieri ha cancellato. Credo che prima o poi si occuperà anche di Cina e vedremo se Xi Jinping avrà, come secondo lui, secondo molti analisti, crede a rapporti più facili con gli Stati Uniti oppure no.
Allora, c'è fermento anche in Gran Bretagna, perché leggimi un po'
sì,
il titolo.
Nel Regno Unito c'è questo tema della quarantena per chi rientra dall'estero e sì, molti hanno grandi preoccupazioni che questo dia una botta finale all'industria del turismo di chi, certo, va. Tra l'altro, siccome ieri sono usciti i dati e il calo del PIL nel 2020 del Regno Unito sarà il peggiore dei paesi del G7, naturalmente grandi preoccupazioni economiche. Se vuoi, visto che parliamo di Gran Bretagna, in India si celebra oggi l'Independence Day. Nel 1950 l'India divenne ufficialmente ex colonia britannica, e però per oggi. Sono in programma delle proteste a Nuova Delhi di proporzioni che potete immaginare, vista la grandezza della città e del paese, degli agricoltori, perché Modi sta cercando di introdurre da mesi una riforma che penalizzerebbe i piccoli agricoltori e favorirebbe le grandi aziende, i grandi latifondisti, ed è prevista questa enorme protesta. È l'apertura di tutti i quotidiani indiani che riesco a leggere perché sono in inglese.
Abbiamo ancora pochi secondi, però abbiamo spazio ancora per qualche
Se vuoi, insomma. Dal Jerusalem Post, sì. Dove il quotidiano israeliano, da una parte viene estesa per altri 7 giorni la chiusura di tutti gli aeroporti, perché anche lì si teme un nuovo aumento dei contagi. Ormai sono più di 1 milione le persone vaccinate in Israele, capite che sulla popolazione complessiva è una percentuale molto alta, ma il Jerusalem Post ha un editoriale che si intitola Stinky Situation, cioè una situazione letteralmente che non sa di buono, però quindi difficile, e riguarda gli ultraortodossi che ancora una volta protestano e hanno una grande influenza sul premier Netanyahu, perché loro sono contrarissimi alle restrizioni, all'impossibilità di tenere cerimonie religiose per i protocolli anti-Covid.
Bene Giulia, chiusura perfetta, 13:57 minuti e 00 secondi, noi ci risentiamo domani. Per la puntata di oggi è tutto, con Valeria Bernardi, regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14:00.